Che hai fatto?
Ma fai quattro. Vai in automatico.
Diventa principessa, le ho messo un culo nuovo, l'ha comprato una sesta. Se non ti piace lui, via, andiamo da Chanel. Se ti piace Parigi, ti porto la Tour Eiffel. Ehi, ho un occhio chiuso e l'altro aperto. Mi sento come Gue Pequeño. Prendi l'anello più bello della boutique. Il vestito è Balenciaga, ti porto in un posto chic. Arriva donna, inizia il party. Volano schiaffi reggiseni da ogni parte. Con una sola botta faccio due gemelli. Il maschio lo chiamo Gucci, la femmina Fendi. Diventa rossa, la chiamo bambola. Ferrari rosso, lo facciamo in macchina. Mi piaci così come sei fatta, naturale ma rifatta.
Miu, miu, Tony, comprami la borsa. Portami a ballare con te. Estate a Saint-Tropez. Voglio andare su uno yacht e fumare prima di farlo a te.
Ho un viaggio per lei, LV la da fallback. Addosso dei marpighe, in borsa un altro Patek. Vuole la bella vita, ma non l'avrà con me. Sognando una bella villa, la voglio a Bel Air. Quando mi sposerò daranno i pezzi. Al posto dei confetti, più soldi meno affetti. Copro la mia puttana di gioielli. Ma non sei la mia tipa, quindi niente anelli. Ehi, queste bitch mi annoiano. Compro una Ferrari gialla come Totti Gol. Voglio essere un bravo padre come Ventola. M'ho scordato mezzo chilo nella pentola.
Buonasera a tutti, siamo qui F4 Ruvidi di nuovo di martedì.
Sempre in diretta su Radio Fab.
Sempre in diretta su Radio Fab, 9:30 tutti i martedì.
E abbiamo cominciato questa splendida canzone di Tony F.
Bellissima canzone, Tony F, giusto ne parliamo perché noi parliamo sempre del mondo Ferragnez.
E pensavo di cultura.
Beh, la cultura dopo Ferragnez.
Dopo, ok.
E Tony F è il nuovo Toy Boy, si dice, della Ferragni.
Ah, quindi è il nuovo ragazzo. Questa canzone Miu Miu, chiaro riferimento al brand, uno dei brand del gruppo Prada, sempre fondato da Miuccia Prada. E lei dice:
stavo a discutere che sta a Modelica. No, no, questa Modelica, dov'è che sta? A Fano.
Il mio, mi sa di sì. E questo è il brand, diciamo, più frizzante della signora Prada. E la cosa singolare è che Tony F ha fatto una sorta di contest su TikTok e ha effettivamente regalato una borsa di marca Miu Miu a una delle sue followers.
Ah sì?
Sì, sì.
Beh,
sì, sì, sì.
Tony F era, vabbè, a parte che era uno degli ex del Club Dogo, ed era quello che a un'intervista su Radio DJ disse che, insomma, lui ha avuto una adolescenza difficile perché prendeva solo 150 euro di paghetta a settimana.
Solo?
Solo.
Tony F, grande trapper, diciamo, sì. Trapper, grande non lo so, ma sicuramente un trapper molto apprezzato dalla Gen Z. Gen Z che domani comincerà, ragazzi,
aia,
con la prima prova di maturità.
Sì.
Che ricordo hai tu della prima prova di maturità?
Allora, del tema italiano?
Che tema hai fatto, te lo ricordi?
Storico.
Tema storico, ok.
Sì, diciamo, io sempre storico. Diciamo, cioè, autori così, non ho avuto un amore per la letteratura. Quindi c'è la storia, ero sempre molto bravo, ho fatto un tema storico, era sulla Costituzione al tempo. 530.000 ragazzi. Il mio ricordo del tema dell'italiano è stata la cartuccia che c'aveva apposta
per copiare quando ancora l'AI non c'era.
Ma l'AI secondo me è tanto indietro rispetto a
I bigliettini,
tutto quello che c'è, la mentalità per copiare, lo studio,
strategia
che
vuoi mettere,
molto più indietro. Comunque diciamo, domani sarà il tema italiano. I papabili sono più gettonati: D'Annunzio,
Ungaretti,
come sempre, Svevo, sempre loro sono.
Montale. Poi dicono che per la traccia, quella d'attualità, molti puntano su Oppenheimer. Non so se hai visto il film, oppure Guglielmo Marconi, perché ricorre ovviamente 150 anni dalla nascita. Poi c'è sicuramente l'intelligenza artificiale. Chi ci ha ascoltato saprà cosa scrivere, perché noi ne parliamo e ne parliamo spesso. E poi ancora lo sport, Facebook, che è nato 20 anni fa. E
la situazione comunque geopolitica mondiale.
Sì, quando ho fatto io la maturità, scelsi il tema di parlare di Malala. Lei, non so se la ricordi, la prima donna premio Nobel, quella ragazza che si batteva per lo studio.
Quindi anche tu, tema storico-sociale, direi.
Sì, diciamo abbastanza attuale. Sì, dai, me la cavai. Pensavo di far meglio, alla fine feci un mezzo disastro. Ma che dire, sono ancora qui.
Bastava una margherita per giocare a mamma non mamma. Ma si può crescere in fretta se vivi crescendo per strada. Mai visto i tropici solo con domini senza camicia, ma con la katana su vecchi mobili sognano zafferi su una collana. 3 anni nella gang, su una terrazza, con quelli come me, la facciamo latta, bocca mitraglia. Fuori fa, solo ratta, vedo bimbi col baraclava, senza mamma. Li vedrai ballare, puntando al cielo le lame, dentro la città, ta, di Dio, oh. Che vita loca col gioco dell'oca, ma con la madama su quella pesca fuori dalla messa tra nuvole di marijuana. Bevi sui miei nomini, è come se volassero elicotteri. A volte la famiglia ti sembra lontana, su un ponte tutti in fila indiana. 3 anni nella gang, su una terrazza, con quelli come me, la facciamo latta, bocca mitraglia. Fuori fa, solo ratta, vedo bimbi col baraclava, senza mamma. Li vedrai ballare, puntando al cielo le lame, dentro la città, ta, di Dio. No mai, ti perderei, no mai, qua non studiamo violino. Noi non fottiamo un amico, giurami che tu mai mi tradirai, no mai. Anche per un Bentley tu ti din, no mai. Fuori fa, solo ratta, vedo bimbi col baraclava, senza mamma. Li vedrai ballare, puntando al cielo le lame, dentro la città,
Ratatata, questo è l'ultimo pezzo del ragazzo Alessandro Mahmood. Ratatata, che è anche un meme, non so se l'avete mai visto su TikTok, c'è un ragazzo che fa ratatata. Sicuramente molto ritmica questa canzone, quasi da impostare come sveglia, la stessa di cui avrebbe avuto bisogno il tifoso dell'Inghilterra. Ora, sono cominciati gli europei di calcio, che si svolgono quest'anno in Germania, e c'è questa storia molto simpatica di un tifoso dell'Inghilterra che è andato a vedere proprio la, la propria nazionale, quella inglese, giocare contro la Serbia. La nazionale inglese ha vinto grazie a Bellingham, che ha proprio fatto gol nei minuti iniziali, se non fosse che questo tifoso si è ritrovato 24 ore più tardi ancora allo stadio.
Bellissimo.
Che cosa è successo? Il tifoso si è ubriacato durante il match, un po' immagino tra una birra e l'altra, come succede molto spesso. Si è accasciato tra i gradoni delle tribune, nessuno l'ha visto, e questo la dice lunga sulla sicurezza, e nemmeno gli addetti ai controlli, appunto, lo hanno visto, e ha dormito tutta la notte tra gli
sbagli. Non l'hanno voluto svegliare.
Pensate che si è svegliato il giorno dopo, e appena sveglio ha fatto questo video che è virale sui social, cercatelo, oppure lo avrete sicuramente visto, e che fa molto ridere. E tutto è successo nello stadio che ospiterà l'Italia, che giocherà domani, nello stesso stadio dove giocherà l'Italia domani contro la Spagna. È uno stadio in realtà molto grande, oltre 60.000 spettatori c'entrano, e proprio 60.000 spettatori erano proprio quelli presenti alla famosa partita dell'Inghilterra, dove uno di questi 60.000 non è riuscito ad uscire. In questo video che dicevo ha postato, l'uomo sembra essere scosso, disorientato, quasi addormentato, e è chiaro che questo video è diventato virale. Fa comunque molto ridere.
Beh, che non si è preso una sbronzina ogni tanto.
Canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. In una giostra di colori, e il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e sciogli in un abbraccio la follia. Notti magiche, inseguendo gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere. Comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano. Non è una favola, è dagli spogliatoi escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate,
estate italiana.
Un'estate italiana, un grandissimo pezzo di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato.
Bellissimo.
Pensa che è del 1989 questo pezzo.
Sì, per il mondiale del 90 in Italia, Italia 90.
E lo cantiamo ancora ad oggi per...
Se la senti comunque, ti viene voglia di prendere un pallone
e andare a giocare.
E andare a giocare nel parco come quando sei bambino.
E speriamo sia un'estate italiana come è stata quella del 2021, quando sì, abbiamo vinto gli europei. In realtà abbiamo vinto anche un sacco di altre cose, ci furono
le Olimpiadi,
il volley,
poi
le Olimpiadi, Jacobs, ricordiamo Tamberi, fu veramente un'estate italiana veramente bellissima.
Vabbè, notti magiche proprio.
Davvero notti magiche. E, F4 Ruvidi in diretta su Radio Fab, oggi come sempre argomento del giorno, parliamo di europei di calcio.
Eh sì, da qui a un mese fino al 14 luglio mi sembra più o meno.
Speriamo di arrivare più lontano possibile, lo abbiamo detto, domani l'Italia gioca contro la Spagna, ma adesso ci sono altre partite in corso, oggi ha giocato la Turchia, stanno giocando intanto Portogallo contro la Cechia, è così la dobbiamo chiamare. 0-0 per ora, vi aggiorneremo ovviamente durante il corso della puntata. Una cosa molto curiosa di questi europei è che avranno un pallone veramente tecnologico. Il suo nome è, ora non me ne vogliano i tedeschi all'ascolto, che sicuramente saranno tantissimi, lo pronuncio così: Fußballliebe, che talvolta viene scritto
Fußballliebe.
Che talvolta viene scritto anche con due sole L, non lo so, sembra tipo compra una vocale, ci sono tantissime consonanti. È stato questo pallone presentato da UEFA e Adidas ed è il pallone ufficiale degli europei di calcio 2024, che come sapete si stanno svolgendo in Germania. È il pallone tecnologicamente più avanzato mai utilizzato in una competizione internazionale. La traduzione del nome significa amore per il calcio, ed è in tedesco insomma il nome, e rappresenta una vera e propria evoluzione del pallone. Già è un'evoluzione rispetto al pallone utilizzato ai mondiali di calcio. È fatto di sensori, sensori che aiutano gli arbitri, soprattutto gli arbitri del VAR, a individuare il fuorigioco, che è semi-automatico, ovviamente aiuta la goal line technology e è in grado di riconoscere i famosi falli di mano. I dati raccolti del pallone vengono combinati mediante, indovinate cosa? Intelligenza artificiale ovviamente, combinati insieme alle posizioni dei giocatori e vengono rilevati quindi in maniera automatica queste posizioni dei giocatori. La palla è in grado anche di registrare ogni tocco che viene fatto sulla palla e anche quando è stato deviato, con che parte del corpo è stato toccato, e pensate che è fatto da 20 pannelli colorati che richiamano i colori delle nazionali che prenderanno parte appunto e che stanno prendendo parte al campionato europeo, e sono connessi questi pannelli che si chiamano Precision Shell, quindi shell, e sono connessi tra di loro da delle scanalature. L'estetica del pallone è personalizzata ad ogni match con il nome e le città dell'impianto che ospiterà la partita, molto carina questa cosa. Implementa la Connected Ball Technology, che è stata sviluppata da Adidas insieme a Kinexon, e questo sviluppo ovviamente è stato supervisionato anche da UEFA, che è l'organo che, come sapete, l'organo amministrativo che controlla il calcio europeo. Ora, questi dati, tutti questi dati che vengono raccolti, possono essere utilizzati dagli allenatori e anche dai calciatori veri e propri per analizzare i match disputati. Il pallone raccoglie, come dicevamo, velocità con cui la palla è stata calciata, accuratezza dei passaggi, velocità di rotazione, modalità di circolazione del pallone. E Adidas, come sapete, si impegna a ridurre l'impatto ambientale e lo ha fatto anche relativamente alla realizzazione del pallone. Infatti utilizza solo poliestere riciclato e inchiostro a base d'acqua. Inoltre, l'1% del ricavato della vendita di questi palloni è devoluto a un'associazione di charity chiamata Common Goal. Potete acquistare questo pallone? La risposta è sì. Lo regalano alla modica cifra di 150 euro.
Cosa?
Ma è bene precisare che il pallone, quello con la Connected Ball Technology, non è disponibile al pubblico.
Allora io prendo un mondo di quei palloni là.
Io prendo un super tele.
Hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di donne da buon costume, di questo han voglia se non l'ha capito già. E che gli dico? Guardi, non posso. Io quando ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo sull'erba morta con il freddo che fa qui. Ma il tempo emigra, mi ha messo in mezzo, non son capace più di dire un solo no. Ti vedo e a volte ti vorrei dire, ma questa gente intorno a noi che cosa fa? Fa la mia vita, fa la tua vita, tanto doveva prima o poi finire lì. Ridevi e forse avevi un fiore, non ti ho capita, non mi hai capito mai. Scrivi vecchioni, scrivi canzoni, che più ne scrivi più sei bravo e fai da me. Tanto che importa a chi le ascolta, se lei c'è stata o non c'è stata, e lei chi è? Fatti pagare, fatti valere, più abbassi il capo e più ti dicono di sì. E se hai le mani sporche, che importa, tienile chiuse
nessuno lo saprà. Melano mia, portami via, ha tanto freddo schifo e non ne posso più. Facciamo un cambio, prenditi pure quel po' di soldi, quel po' di celebrità. Ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni, una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando, luci a San Siro non ne accenderanno più.
Roberto Vecchioni, Luce San Siro.
Stupenda questo pezzo.
Adesso capite perché siamo partiti da Tony F, perché piano piano stiamo salendo.
Noi siamo poi poliedrici, qui potete ascoltare di tutto.
Partiamo sempre.
C'è una
peggio.
Puntata in cui mi avevi proposto Beethoven, poi durava troppo e non te l'ho fatta mettere.
Io volevo fare un'ora di Beethoven, cioè noi adesso sentiamo Beethoven e poi era finita la puntata.
E qui si ascolta veramente di tutto e anche dei gran bei pezzi.
Sì, quindi diciamo Roberto Vecchioni, Lucia San Siro. Chissà se nel 2032, quando l'Italia ospiterà di nuovo gli europei insieme alla Turchia, e qui uno mi spiegare perché con la Turchia,
ma non si sa.
Non si sa, perché non è tanto c'è la Turchia, è perché c'è una distanza geografica, cioè il bello
culturale.
Ma il bello è che tipo adesso in Germania è tutto dentro lo stesso stato, quindi cioè, i tifosi vanno in Germania e c'è quell'atmosfera dell'evento.
Ma
così si disperde.
Anche quelli del 2020, poi posticipati al 2021 per via
sì,
del COVID, quella
è stata una pagliacciata.
Furono itineranti, no. Che è un format che hanno un po' preso anche dal volley, fa così,
sì.
No? La VNL.
Però il volley lo posso capire, che è un po' più di nicchia, cioè il calcio è un po'...
Calcio è di tutti.
Quindi diciamo... E diciamo, quindi ci sarà ancora San Siro nel 2032?
Chissà.
Beppe Sala, che sappiamo, eh. Io da tifoso interista mi sto ancora chiedendo dove giocherà la mia squadra. Diciamo, adesso lasciamo stare questa parte tra politica e mancanza di soldi delle società, qui non si sa come si finirà, e veniamo un po' invece agli stadi degli europei 2024. Come diciamo, sono 10 in totale, si giocheranno tutti in Germania. Sono più o meno tutti gli stadi del Mondiale 2006 vinti dall'Italia.
E incrociamo le dita, non lo diciamo.
Il primo, sicuramente più famoso, è l'Olympia Stadium di Berlino, dove abbiamo vinto i mondiali contro la Francia, contro Zinedine Zidane, e che ha 71.000 persone. Altri poi l'Allianz Arena di Monaco, 66.000, il Stadion di Dortmund 62.000 e così via con gli altri stadi, fino ad arrivare con i Francoforti, il più piccolino, di 45.000. E beh, curiosità, ti dico su qualche stadio. Allora,
vai.
Sono 10 stadi, dicevamo, e 4 sono nella stessa regione, North Westphalian, in cui a un raggio di 50 km ci sono 4 stadi. Di tutte le cose, quante grande la Germania, sono tutti agglomerati lì.
Concentrati.
Dortmund, Colonia, Düsseldorf e Gelsenkirchen.
E dai, con la pronuncia ce l'hai.
Ci siamo,
Ratatata.
L'Olympia Stadium di Berlino è costruito per le Olimpiadi del 72, ricordando però un po' il vecchio stadio delle Olimpiadi del 36, quello in cui Jesse Owens ha un po' umiliato Adolf Hitler con la vittoria di ben 4 ore, in cui, sai, era le Olimpiadi della razza ariana, in cui invece Jesse ha sbalordito tutti, umiliando un po' tutti gli avversari. Poi c'è la Rhein-Erge-Stadion di Colonia, che invece è lo stadio. La storia dello stadio è un po' interessante. Inizia con il Trattato di Versailles del 1919, quando le fortificazioni di Colonia, le città, furono abbattute. Quindi il sindaco dell'epoca decise di convertire l'area in un campo da calcio in una zona verde, quindi per attività sportive, e si è che è il Müngersdorf, il nome dello stadio, finché adesso non è stato venduto alla Rhein. Poi c'è l'Arena Ausfahrt, che è il Gelsenkirchen, dove ancora possiamo trovare il nostro amico inglese dormire nello stadio.
Chissà se sarà riuscito,
ecco,
a riuscire.
È stato fortunato, e ti dico il perché. Vabbè, uno, perché è stato il primo stadio in cui il campo è estraibile, quindi lo portano sotto e esce, così che si mantiene meglio il campo in erba. E l'altro perché le tribune si richiudono in se stesse, Quindi siamo stato fortunato che non stava,
che non è rimasto,
che è rimasto chiuso dentro
il tribunale.
E poi l'ultimo, l'ultima informazione sulla Wolk Spazio di Amburgo, che invece è stato costruito nel 1158 usando poi le macerie delle palazzine di struttura durante la Seconda Guerra Mondiale.
Fico.
Sì, cioè, infatti questa è una cosa interessante molto dei, dei, degli stati tedeschi. Tra cui esempio di Colonia c'ha più di 100 anni, eppure sono, se tu li vedi, ancora molto all'avanguardia, al contrario dei nostri.
Che... Mi dici che non li hanno lasciati in malora come facciamo noi.
Bravissima, sono moderni, avveniristici e comunque partendo sempre dalla parte storica. Sono usufruibili 365 giorni all'anno, giorno e notte, comunque ogni stadio ha alterno ristoranti, bar, negozi, quello che via.
Raggiungibili dai mezzi pubblici, immagino.
Infatti... in cui un tifoso scozzese l'ha preso di parola e è partito a piedi per la prima partita di Edimburgo, è arrivato a piedi fino a Monaco di Baviera.
Una vita da mediano a recuperar palloni, nato senza i piedi buoni, lavorare sui polmoni. Una vita da mediano, con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. Sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai stai lì. Una vita da mediano, da chi segna sempre poco, che il pallone devi darlo a chi finalizza il gioco. Una vita da mediano, che natura non ti ha dato, ma lo spunto della punta né del dietro. Ce n'hai, stai lì, stai lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai, finché ce n'hai, stai. Presto, perché quando hai dato troppo devi andare a fare posto. Una vita da mediano, lavorando come Oriali, anni di fatiche, botte, vinci caso mai mondiali. Lì, sempre lì, stai lì, stai lì, sempre lì, lì nel mezzo, finché ce n'hai, finché ce n'hai, stai lì.
Luciano Ligabue con Una vita da mediano per parlare di europei di calcio. Anzitutto mi correggo, ho detto che l'Italia gioca domani, l'Italia gioca dopo domani.
Giovedì.
Sì, sono avanti di un giorno. E, venerdì invece è cominciato questo europeo. La prima partita è stata Germania-Scozia. L'ha vinta la Germania per 5-1. Ora, avete visto la partita? Fra, hai visto la partita?
No.
Ok, allora ti racconto questa cosa. A un certo punto, durante la partita, gli schermi dello stadio di Monaco di Baviera, dove era in corso la partita, hanno mostrato qualcosa di inedito. No, non pensate male. Niente
luci rosse.
Niente luci rosse. L'arbitro francese Turpin aveva appena annullato un rigore per la Germania dopo un consulto che aveva fatto con i suoi colleghi nella postazione della VAR. VAR, che è la tecnologia che permette di rivedere un'azione, sapete, e di modificare la decisione che l'arbitro in campo ha preso. Dopo l'annullamento del rigore è comparsa sugli schermi una scritta che ne spiegava le ragioni. La scritta recitava: il rigore è stato annullato, il fallo commesso dal giocatore scozzese con la maglia numero 11 è avvenuto fuori dall'area di rigore. Ora, non sarete sorpresi, ma forse dovete esserlo, perché è qualcosa di veramente nuovo ed inedito. È la prima volta, infatti, che nel calcio di alto livello una decisione del VAR viene spiegata al pubblico. L'annuncio fa parte di una sperimentazione che è stata annunciata qualche giorno fa dal responsabile degli arbitri della UEFA, che abbiamo detto si occupa di organizzare gli europei di calcio, e l'arbitro che ha fatto questo annuncio è proprio Roberto Rossetti, che ha detto: vogliamo dare una spiegazione tecnica al pubblico con l'obiettivo di rendere più trasparenti e chiare le decisioni dell'arbitro in seguito a un controllo VAR di alcune azioni. Come sapete, finora l'arbitro spiegava la propria decisione soltanto ai giocatori in campo, quindi chi era da casa non capiva nulla, aveva un output, un feedback molto stringato, tipo era fuori gioco, ma non capivi il perché. Non era chiaro chi scriva queste spiegazioni e... questo arbitro Rossetti ha detto che queste spiegazioni che vengono mostrate sui televisori, sugli schermi, vengono scritte da un esperto UEFA.
Convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattano le paranoie, le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci han deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci schio all'improvviso, dice: voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però, se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla subito e la buttan dentro a noi, la buttan dentro a noi. Da queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima, per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente cisco all'improvviso. Dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol. Fai un gran bel gioco però se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono. Loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgo subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Il tipo con il cappellino blu dei New York Yankees, quello lì sei tu. Mi sa che anche al cesso te lo tenevi su. E quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva scegli o loro o me. Quante in questi anni ci han deluso, quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente Cisco fa un sorriso e dice noi abbiamo capito tutto, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però, che spettacolo quando giochiamo noi, non molliamo mai. Loro stanno chiusi ma cosa importa chi vincerà, perché in fondo lo squadrone siamo noi, lo squadrone siamo noi.
È la dura legge del gol contro cui il VAR
ora infatti ora come canterebbe questa canzone?
È la dura legge del VAR, penso
potrebbe andare lì e cambiare, stravolgere tutta la legge del gol. La canzone di Max Pezzali è da rifare.
Era degli 883 e insieme a Max Pezzali c'era anche Mauro Repetto, che era un po' l'altro, il famoso altro rispetto a Max Pezzali. Di lui si è parlato molto, per un periodo sembra essere scomparso, dicono che abbia ricominciato dal basso da Disneyland Paris, Disneyland in America. So che ha scritto un libro che si intitola Non ho ucciso l'uomo ragno. So che ha fatto un'intervista recente a Fanpage in cui ha parlato un po' della sua... miti e leggende su di lui. Però sì, diciamo un po' è rimasto in disparte rispetto a Max Pezzali, che invece l'anno scorso ha fatto un grande tour in giro per l'Italia.
Sì dai, Max Pezzali effettivamente adesso, anche se tu pensi agli 883, non ce ne voglia, ripeto, ma è Max Pezzali,
è Max
per
Pezzali,
tutti
assolutamente.
E vedendo comunque, diciamo, la dura legge del gol, 883, terzo cantante interista della serata dopo Ligabue e anche Roberto Vecchioni.
Pensavo te fossi il terzo.
Sono quarto.
Il quarto.
Non so se mi è dovuto, ma in forma. Allora, comunque, dai, la cosa adesso, vediamo intelligenza artificiale. Torniamo nel nostro mondo. Non è mai stato così facile scommettere. Cioè, ci sta togliendo anche questo, l'intelligenza artificiale. Perché per gli europei e i mondiali, chi è che non ha mai scommesso? Adesso una birra, la gloria verso gli amici, cioè insultarli, e, o un fante europeo, o un sistemone, o la SNAI, ancora più seriamente, comunque sempre qualcuno ha scommesso. Però adesso è tutto più facile con l'intelligenza artificiale.
Basta chiedere, quindi, a ChatGPT.
Infatti, cosa abbiamo fatto? Noi, ma come moltissimi, abbiamo chiesto a ChatGPT un po' di simulare gli europei di calcio. E quindi in questo caso a GPT Forti, diciamo, OpenAI. E chi vincerà a Berlino il 14 luglio? Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato la lista dei convocati, tutti i nazionali, le classifiche, i 13 giorni di qualificazioni, un quadro così sugli esiti un po' dell'andamento nei campionati anche europei degli ultimi tre anni di club, e la classifica, diciamo, del ranking UEFA e così via. E le probabilità di vittoria stimate da Opta Predictor e così via. Dato tutte queste informazioni le abbiamo messe e abbiamo chiesto uno prima di farci dare un po' chi passa dai gironi e poi anche diciamo, i quarti, gli ottavi e così via. I gironi, diciamo, ha fatto passare tutte le squadre principali, quindi Italia, Germania, Spagna.
Quindi lo passiamo.
E lo passiamo senza sorprese. Allora siamo andati agli ottavi di finale, abbiamo chiesto non solo chi passa, il risultato esatto e qualche commento. Comunque, quindi ci ha fatto un po' la lista. Diciamo, gli ottavi passerà la Francia contro, adesso mi sembra, il Belgio per 2-0 con un gioco fluido, due gol di Mbappé e così via.
Quindi dà anche i dettagli.
Dà anche i dettagli, gioco. Sì, non so su cosa, però riesce a dare anche dettagli. Però, diciamo, un po' mi sembra un po' un bar, un signore del bar. Comunque, diciamo, arriviamo un po' al succo. La Francia batterà la Spagna 2-1 alla finale di Berlino. Quindi la Francia vincerà i campionati europei con un gol di Mbappé.
Griezmann. Mbappé che si è fatto male ieri.
Ah, questo non lo sapevo.
ChatGPT non lo sa, ma ieri si è fatto un po' male, si è infortunato al volto, mi pare. Infatti gli hanno regalato una maschera di una delle tartarughe ninja.
Ah, vedi? Bellissimo. E Griezmann e Pedri per la Spagna. Semifinalista sarà la nostra Italia, che purtroppo perderà 2-0 contro la Francia.
No, non possiamo permetterlo.
Però succede, per ChatGPT succederà questo. E invece la Spagna batterà il Portogallo. Miglior giocatore del torneo, Mbappé. Quindi, cioè, alla fine di tutto questo, ti posso dire una cosa: ho solo perso tempo a scrivere queste cose a ChatGPT, perché onestamente mi ha dato una risposta che tutti mi avrebbero potuto dare. Quindi, secondo me, è più ignoranza artificiale.
Got our secrets hidden inside our bones. Starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful ever glow. Now we're shining like a sea of gold. Yeah. On fire.
che l'intelligenza artificiale dica una cosa che non può toglierci è il fatto che noi scendiamo in campo da detentori del titolo. Abbiamo speranze, poche anche secondo ChatGPT, ma non importa. Un'altra cosa certa è che l'inno ufficiale ce lo siamo portato a casa noi. E l'inno ufficiale è proprio quello che avete sentito. È stato realizzato da Medusa, che è un trio tutto italiano. Il titolo è Fire ed è stato realizzato insieme a One Republic e alla tedesca Leoni. E hanno scritto questa colonna sonora e la canteranno durante la cerimonia di chiusura che si... che verrà organizzato a Berlino.
Sì.
Quindi in ogni caso alla cerimonia di chiusura ci saremo. Sì. Se da vincitori o meno, questo non lo sappiamo. Stiamo parlando di europei di calcio in diretta su Radio Fab. Qualche piccola curiosità. Ieri ha giocato la Romania, che ha vinto 3-0 contro l'Ucraina. E nella Romania ci sono tanti giovani talenti. Tra tutti spicca Lala, che ha 25 anni e si chiama Yanis Aghi, che è figlio della leggenda del calcio rumeno Gheorghe. Papà Aghi al momento è il giocatore che ha giocato più gare negli europei, 8 infatti, ed è anche l'uomo dei record della nazionale. Pensate che ha segnato 35 reti e conta 125 presenze. In entrambi i casi è un primatista storico con la maglia della Romania. Il figlio ovviamente proverà a far vedere il talento che è e sì, che non sarà quindi un figlio di papà. Poi c'è sempre la Romania che arriva all'europeo con la rosa più povera. Non so se conoscete il sito Transfer Market, comunque dà un valore alle rose. Il valore di mercato della rosa della Romania è di 92 milioni di euro. Poi c'è l'Albania con 111 milioni e poi c'è la Slovenia con 141. Considerate che l'Inghilterra ha un valore di circa 1,5 miliardi di euro, quindi per farvi capire le proporzioni. Attenzione però, perché i rumeni non staranno lì per fare comparsa, hanno ottenuto la qualificazione dopo un brillante girone, avevano subito solo 5 gol, ieri lo hanno fatto vedere,
hanno vinto
3-0 e quindi attenzione, rosa con minor costo, ma non è detto che siano avversari da sottovalutare. Poi c'è il Belgio che ha una squadra che ufficializza una lista di 25 giocatori invece che 26. E la scelta del tecnico, che tra l'altro è italiano e fa di cognome tedesco, ha fatto un po' storcere il naso, perché 25 e non 26 come le altre. E pensate che non è l'unica strana decisione dell'allenatore. Tra le altre c'è il fatto che ha deciso di non convocare il portiere del Real Madrid, che è campione d'Europa, e non lo ha convocato perché ha avuto un lungo infortunio durante questa stagione. Nonostante questo povero portiere Courtois era sceso regolarmente in campo durante la finale di Champions League. Sì. Però niente, tedesco ha deciso
ieri, ieri il Belgio ha perso.
Spiazzi. Poi c'è la Francia, lo abbiamo detto, lo ha detto anche ChatGPT, la Francia è la grande favorita, ha cominciato a giocare, la prima partita l'ha fatta contro l'Austria. Deschamps va a caccia dell'unico titolo che gli manca e lo fa con tanta voglia di rivincita. Infatti l'allenatore della Francia ha già vinto un mondiale e una Nations League e gli mancava solo questa competizione per chiudere il cerchio. La sua squadra è una delle favorite, avrà ovviamente il dente avvelenato. I cugini francesi li conosciamo molto bene, sono anche molto antipatici e vi ricordate che nel 2021 la Francia era uscita ai rigori contro la Svizzera e poi ha perso sempre ai rigori all'ultimo mondiale, quindi saranno sicuramente agguerritissimi. Lo hai citato prima, uno degli stati è la Frankfurt Arena ed ospiterà la gara tra il Belgio e la Slovacchia. è uno stato, è uno stadio di 47.000 posti, e pensate che questo stesso stadio nel 1966 fu teatro di un match di box dei pesi massimi in cui c'era il campione di casa Mildenberg e il grandissimo Muhammad Ali, che arrivava all'evento da imbattuto. C'erano tantissimi scommettitori, a proposito di scommesse, che non solo davano Ali favorito, ma contavano di vedere cadere il colosso tedesco in massimo 3 round. Come ogni storia, non fu così. Spinto anche dal pubblico di casa, il tedesco arrivò alla fine, alla 12ª ripresa, rialzandosi, pensate, ben 3 volte prima del KO, quindi ha perso ma non in 3 round.
Beh, contro Muhammad Ali è un grande risultato, direi.
Direi proprio di sì. Questa puntata interamente dedicata agli europei di calcio purtroppo volge al termine.
Sì, purtroppo sì.
Noi ci vediamo sicuramente in giro per il Palio.
Sicuramente
questi giorni,
sì,
a Fabriano,
tutte le osterie, ci saranno le infiorate, tutte le varie sfide. Dico a tutta la popolazione di Fabriano, e non solo, andate, perché comunque è un grandissimo spettacolo
ed è sempre un sacco divertente. Noi vediamo appuntamento a martedì prossimo, sempre su radiofab.it, sempre alle 21.30, e facciamo, non per ultimo, un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi che domani cominceranno con, sì, gli esami, e poi ad Antonello Venditti, che questa notte accumulerà i diritti d'autore pari al PIL, penso, del Liechtenstein.
Sì, anche di più.
Con notte prima degli esami. Buonanotte. About it.